Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Blu e Tu. Sono Lucia Bianchini e ve leggerò alcuni brani tratti dal libro di Francesco Filippi, Ma perché siamo ancora fascisti? Fascisti, afascisti, antifascisti, nazifascisti, postfascisti, i mille nomi degli italiani del 45. Il 25 aprile 1945 mostra agli italiani una possibile nuova interpretazione dello Stato, quello finalmente democratico, rappresentato dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Il primo governo formatosi dopo il periodo di transizione Badogliano è presieduto da Ivano Ebonomi, già presidente del Consiglio nel 1921, e al suo interno, accanto ai rappresentanti del CLN, siedono esponenti della vecchia classe dirigente prefascista, come Carlo Sforza, più volte potente ministro dell'Italia liberale, e il filosofo Benedetto Croce. La continuità istituzionale è garantita dalla sempre più ingombrante presenza di Casa Savoia, anche se al troppo compromesso Vittorio Emanuele III si sostituisce, con una formula ancora ambigua, il figlio Umberto, luogotenente del regno, dal 5 giugno 1944. Solo con la scelta tra monarchia e repubblica si ha una cesura chiara e concreta, con l'esperienza dell'Italia del sessantennio prefascista, ma a quel punto, nel 1946, le istituzioni italiane hanno già un anno di dopoguerra alle spalle e il controllo dei principali settori del potere pubblico. L'uscita dalla guerra attraverso il travaglio resistenziale e la progressiva riconquista delle prerogative statali porta presto la sensazione di aver comunque combattuto una guerra vittoriosa contro il proprio stesso totalitarismo. L'evoluzione repubblichina e la collaborazione con l'invasione tedesco fa ormai assimilare il regime di Salò al nazismo. Quello sconfitto il 25 aprile 1945 è un po' per tutti, a livello di percezione, qualcosa di diverso dal fascismo monarchico, il fascismo istituzione che ha dominato gli italiani per 20 anni e che, per un periodo non breve, ha ricevuto l'appoggio della maggioranza della popolazione. Questa distinzione, che col tempo diverrà sempre più marcata non solo a livello storiografico ma anche a livello di racconto pubblico, è ben sintetizzata dalla nascita del termine nazifascista, utilizzato dai partigiani per identificare i fascisti che, tradendo la patria, combattono fianco a fianco dell'invasore tedesco, divenendo perciò anti-italiani. Passa col tempo a identificare il fascismo dell'ultimo biennio di guerra, facendone un oggetto di analisi distinto dal fascismo pre-1943. Il confronto tra questo ultimo fascismo, collaborazionista rastrellatore, e il fascismo ventennale svilupperà progressivamente un racconto più edulcorato, quasi bonario, dell'esperienza dei governi Mussolini fino al 25 luglio del 1943. Se vi è la necessità storiografica di utilizzare un termine specifico in cui si raccoglie la parabola finale e più cattiva della dittatura, è per molti lecito pensare che quel che viene prima di quest'ultima metamorfosi non sia poi così malvagio. Mentre il fascismo vive la sua ultima definitiva crisi, lo status di cobelligeranza conferisce al Regno del Sud, ritornato lentamente in possesso di vaste porzioni di territorio, una dignità istituzionale. Formazioni del Regio Esercito prendono parte a scontri per la liberazione del territorio italiano, con il riconoscimento formale della loro legittimità militare. La cosiddetta AMGOT, il sistema di amministrazione alleato per i territori occupati, cede al governo Badoglio gran parte del territorio sottratto ai tedeschi già a partire dall'11 febbraio 1944. Con la liberazione di Roma, il 4 giugno dello stesso anno, tornano nella capitale le principali istituzioni, tra cui la Corte e il Governo, dando una forma sempre più stabile alle istituzioni postfasciste. Accanto a questo, nelle zone occupate tra le forze antifasciste, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale, che può spendere la lotta partigiana come dimostrazione della buona volontà di una parte del paese di liberarsi dal giogo fascista. E il 25 aprile, giorno dell'insurrezione generale, viene preso a simbolo della rinascita dell'Italia libera e democratica. I rapporti tra CLN e alleati non sono sempre lineari, tutt'altro. Tuttavia, alla fine delle ostilità, la collaborazione tra le forze armate alleate e quelle partigiane è una buona dimostrazione della volontà degli italiani di battersi contro i totalitarismi. Alla fine della guerra, lo Stato italiano si presenta con istituzioni già operative consolidate, un governo di unità nazionale concordemente antifascista e una prospettiva, o quantomeno una speranza, di negoziazione e di pace non eccessivamente punitiva con gli alleati. Una convinzione che nei fatti risulta essere per certi versi più una speranza che una certezza. La conclusione dell'esperienza monarchica in Italia, diventata sempre più ingombrante per il nuovo Stato, vista la convivenza e connivenza ventennale con Mussolini, dà il taglio definitivo alla questione della presunta eredità delle colpe del fascismo agli occhi del governo e anche del popolo italiano. Questa sicurezza di aver ricostruito uno Stato nuovo, senza strascichi storici di sorta, porta De Gasperi alla conduzione di trattative di pace in cui, sostanzialmente, non vengono ammesse colpe di alcun tipo. In un telegramma del 20 giugno 1946, in qualità di capo provvisorio dello Stato dopo il referendum tra monarchia e repubblica, lo statista trentino scrive ai governi alleati: «I delegati dei gruppi parlamentari all'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana si fanno interpreti presso i capi dei governi della volontà del popolo italiano di consolidare le sue conquiste democratiche, allo scopo di fare dell'Italia un fattore sempre più efficiente di concordia internazionale. I deputati, rappresentanti suddetti partiti, sollecitano dalle grandi nazioni alleate il loro concorso in quest'opera di consolidamento della democrazia italiana e, a tal fine, fanno presente che una pace, la quale ledesse i diritti del popolo italiano e umiliasse la Repubblica, comprometterebbe in modo grave la possibilità di consolidare le libere istituzioni che il popolo italiano si è dato e renderebbe meno efficiente il contributo che, dopo la sua partecipazione alla guerra di liberazione, l'Italia si appresta a dare con tutte le sue energie alla ricostruzione del mondo nella pace e nella giustizia internazionale». La rivendicazione dei molti passi avanti verso un avvenire democratico diventa quasi una sorta di ricatto per strappare condizioni di pace più favorevoli. La posizione di De Gasperi e del suo governo è chiara. L'Italia, da pochi giorni repubblicana, è tutt'altra cosa rispetto a quella monarchica e fascista scesa in guerra nel 1940. Un mancato riconoscimento di questa diversità attraverso l'imposizione di clausole di pace troppo dure, imputabile in esclusiva a un'Italia non più esistente, potrebbe mettere in pericolo la tenuta stessa della scelta democratica. La forte minimizzazione delle responsabilità italiane nella guerra porta cattive sorprese al momento della stipula del trattato di pace. L'Italia aveva sperato, per la verità, di raggiungere per tempo un reinserimento equilibrato nella comunità internazionale. L'armistizio, la dichiarazione di guerra alla Germania e al Giappone, la resistenza, i nuovi ordinamenti nelle zone di confine, l'offerta spontanea di alcuni sacrifici equi, rappresentavano le premesse di questa nuova politica. Ma il trattato di pace era sopravvenuto come una doccia fredda sulle residue illusioni. Con la durezza delle sue clausole e almeno altrettanto con le questioni lasciate in sospeso, da Trieste alle colonie. Questo atteggiamento di risoluta convinzione di aver in gran parte espiato le colpe del fascismo con il biennio antifascista 43-45 passa rapidamente all'opinione pubblica, la quale si attende dai trattati di pace il riconoscimento di prerogative non certo da paese sconfitto. La prospettiva alleata, che nonostante l'ultimo biennio di guerra continua a iscrivere l'Italia nell'elenco degli aggressori sconfitti, risulta irragionevole e punitiva per un'opinione pubblica che aveva festeggiato la fine delle ostilità da vincitrice. Il trattato di pace, che pure risulta molto clemente se confrontato con le imposizioni fatte alla Germania, viene accolto con più di un malumore nel paese. Quando il trattato fu presentato all'Assemblea Costituente per la ratifica, eminenti fascisti, come Benedetto Croce e l'ex presidente del Consiglio prefascista Francesco Saverio Nitti, ne denunciarono la durezza. Una posizione comprensibile, ma che evidentemente dimostra come le vicende della guerra partigiana abbiano attenuato, se non addirittura cancellato, le responsabilità dell'Italia a guida fascista nella memoria collettiva e anche nella memoria pubblica del paese. Gli alleati non sembrano aver chiaro ciò che per molti in Italia appare evidente. La guerra dichiarata nel 1940 era una guerra fascista, uno scontro voluto dal regime e non dalla popolazione, di cui al limite si dovrebbe far pagare il costo ai resti del partito fascista, non a tutta la popolazione italiana. Mentre nel resto del mondo sono ancora vive nel ricordo le immagini della propaganda mussoliniana, con oceaniche scene di giubilo al momento della dichiarazione di guerra, gli italiani, a partire da chi ricopre cariche istituzionali, si stupiscono dell'incapacità alleata di cogliere la metamorfosi di un intero popolo, che ora si sente, nella sua maggioranza, ottimamente rappresentato dalla nuova democrazia e dai valori della resistenza.
Avete ascoltato? Le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.